Ancora oggi a Sant'Andrea esistono i campanari. Nelle feste, ai funerali e in occasioni speciali si riuniscono per suonare a mano le grandi campane tirando le corde. Un tempo tutte le campane venivano sempre suonate a mano e anche i bambini aiutavano nel suonare. Ricordi della vita parrocchiale tra il 1950 e il 1980. Ogni giorno salivano la stretta scala di legno del campanile. I figli del sacrestano e Franz Koller, nato nel 1957, avevano il compito fisso di caricare l'orologio del campanile di Sant'Andrea, nel paese principale, sul Monte Plose.
Sono stato spesso su in cima alla torre. Ogni giorno dovevamo caricare l'orologio del campanile.
Anche le campane dovevano essere suonate a mano, rigorosamente in orario. A mezzogiorno suonava la campana più grande per la scampanata delle 12, mentre alle 6 del pomeriggio toccava la campana più piccola per il rintocco della preghiera. Nei giorni normali, per Franz, i ragazzi e il sacrestano, il luogo dell'attività era la casa delle campane. Nei giorni speciali, invece, si spostavano nelle sale campanarie in cima al campanile.
Le grosse corde scendevano giù. Quando la messa era piccola, si suonava tutto dal basso. Nei grandi giorni di festa, quando tutte le campane suonavano insieme, arrivavano i campanari, quelli che ci mettevano olio di gomito perché noi eravamo solo dei ragazzini. Era proprio bello.
Nel campanile, il sacrestano e gli altri campanari stavano un po' distanti dalle corde delle campane più grandi, mentre i ragazzi tiravano quelle delle campane più piccole. Ma a causa del forte suono e distratti da cose più interessanti giù al cimitero, non sentivano quello che diceva il sacrestano.
Si suonava. Su in alto non si sentiva nulla. Il sacrestano aveva sempre un orologio in mano. 10 minuti di campane, 3 volte, e noi tiravamo le corde delle campane più piccole dall'altra parte, guardando giù verso il cimitero. Poi, una volta, è caduta una pietra. Fermatevi.
Ogni campana ha un nome. La Anna, Fa. L'Ave Maria, Sol. L'Andrea, La Do Diesis. La Silvestro, Do. La Cuore di Gesù, Re Do Diesis. E la Barbara, Fa. Christoph Kostner, nato nel 1955, era uno dei bambini incaricati di suonare le campane.
Da ragazzi si cominciava con le campane più piccole, per poi passare a quelle più grandi. La campana grande non l'ho mai suonata, ma sono arrivato fino a quella di Sant'Andrea.
Anche Franz andava con i bambini e il sacrestano a suonare le campane in caso di brutto tempo, appena il cielo si oscurava.
Allora le corde grandi scendevano nella stanza delle campane, si distribuivano e noi tiravamo. Eravamo un bel gruppo di campanari. Allora il sacrestano diceva: adesso andiamo a suonare per il brutto tempo, e così ci mettevamo in cammino.
Michael Jocher, nato nel 1961, ricorda così:
ognuno sperava che servisse a qualcosa, che il temporale non fosse troppo forte.
Michael racconta come un tempo il campanile venisse spesso colpito dai fulmini. In quei momenti l'orologio si fermava e mancava la corrente. Oggi, quando si avvicina un temporale, il parroco preme un pulsante per far partire il suono delle campane, ormai mosse da un meccanismo elettrico. Tuttavia, durante le grandi festività e i funerali, le 3 campane più grandi vengono ancora suonate manualmente. Christoph non è molto d'accordo con questa usanza.
Mi piace quasi di più il suono elettrico, perché le campane risuonano libere. Quando le suonavi a mano, invece, si fermavano subito. Dong, dong. Ma quando oscillano, allora il suono si allunga. Dong. Il suono continua a vibrare e si sente anche dall'altra parte. E oggi mi piace quasi di più così, quando suonano così. E c'è il ritmo. Se le suoni a mano, è sempre ding, dong, dang. Sempre lo stesso, con le campane piccole in mezzo. Ma se sono suonate elettricamente, non c'è ritmo, è tutto un caos, senza un ritmo preciso. Il mondo non è sempre in ritmo.
I bambini correvano subito appena vedevano arrivare un frate cappuccino. perché il frate degli anelli aveva sempre con sé un sacchettino pieno di anellini di rame e ogni bambino poteva pescarne uno con la mano.
I monaci che andavano di casa in casa chiedendo una donazione, soldi o cibo, poi davano ai bambini un anello e uno di loro portava un cesto dove metteva quello che riceveva.
Un tempo, come oggi, i bambini facevano i chierichetti. Anche Michael, che abitava vicino alla chiesa del paese, nella casa del padre Sepp Jocher, che gestiva un negozio. Michael aveva appena iniziato la scuola, che già doveva sostituire altri bambini all'altare.
Andavo in chiesa, credo, ogni giorno. Era semplicemente così nel paese. E quando serviva un chierichetto, toccava sempre a me. Se qualcuno non veniva, dicevano: «Tu sei già qui, allora vai tu».
Anche Franz faceva parte dei chierichetti. Ricorda ancora con gioia quanto fosse bello, prima di Pasqua, aiutare il vecchio sagrestano insieme agli altri bambini a preparare il grande santo sepolcro nella chiesa Maria Ausiliatrice, che tutti chiamavano la chiesa delle donne, e a decorare tutto l'altare con sfere di vetro colorate.
Oggi succede qualcosa solo ogni tanto, ma allora stavamo lì per giorni interi. Il vecchio sagrestano aveva le cassette per le uova. Verdi, rosse, blu. Dentro c'erano delle palline con l'acqua che coloravamo e dietro c'erano le luci.
Il più giovane sagrestano della parrocchia negli anni 50 si trovava a Meluno. Paul Profanter, nato nel 1952, aveva 8 anni quando la famiglia si trasferì dal nonno al Maso Kropfhof di Meluno. Il padre avrebbe dovuto prendere in gestione il Maso. Accanto al Maso sorgeva la chiesa di San Giovanni, dove il nonno aveva prestato servizio come sagrestano per molti anni. Quando il nonno morì, serviva un sostituto. Il padre decise che il figlio maggiore avrebbe dovuto assumere quel compito.
A maggio c'era la funzione mariana, ogni giorno la sera. La nonna diceva: «Ce la fai, ti aiuto io una volta». Così ho cominciato a pregare davanti a tutti e poi hanno detto: «Se l'hai fatto, devi anche diventare chierichetto». Sono svenuto, mi sono risvegliato in casa. Ero molto piccolo, mi sentivo male.
A quell'epoca, in molti masi, ogni sera prima di andare a dormire, si recitava il rosario. Quando arrivava il momento, i contadini, la servitù e i bambini si sedevano sulle panche della stube, mentre alcuni si inginocchiavano anche per terra. Anche Hans Jocher, nato nel 1933 e cresciuto al Maso Fröcherhof di Meluno, conserva ancora un vivido ricordo di questo momento di devozione.
In estate si stava inginocchiati sulla panca della stube, con i gomiti appoggiati al davanzale, e si recitava la preghiera con la finestra aperta. In inverno invece si pregava dentro la stanza, con la finestra chiusa.
Ai tempi dell'infanzia di Michael, nato nel 1961, era ormai iniziata un'epoca nuova. Nel paese di Sant'Andrea ormai poche famiglie seguivano ancora le tradizioni religiose. Anche Anna Kaufmann, che insieme al marito Sepp gestiva il negozio di paese Jocher, non trasmise più al figlio Michael la pratica del rosario, considerata un tempo un dovere cristiano.
Conosco una famiglia nel paese dove ogni giorno si recitava il rosario, nel pomeriggio o la sera alle 6, e se andavi a giocare da loro dovevi partecipare alla preghiera. A un certo punto però sapevamo quando iniziava il rosario e scappavamo in tempo per non dover restare mezz'ora a pregare in salotto.
Anche Michael probabilmente scappava, immerso com'era fin dall'infanzia in preghiere e frequenti visite in chiesa.
Già a 5 o 6 anni ricordo che per un anno circa tutto si faceva in latino. Non capivo nulla. E i più grandi dicevano che prima o poi l'avrei imparato. Poi probabilmente ci fu una riforma della chiesa e quel latino sparì quasi del tutto.
A tavola ringraziava sempre per il pane quotidiano. La sera a letto rivolgeva una preghiera al Signore per una buona notte, proprio come Hildegard Hagreiter, nata nel 1959 e figlia del fabbro del paese. Per sua madre Emma era importante che si pregasse prima e dopo i pasti.
E ogni volta che uscivamo di casa, fino alla fine, ricevevamo il segno della croce.
Quando la madre tracciava il segno della croce sulla fronte della figlia, prima immergeva il pollice nella piccola acqua santiera appesa vicino alla porta d'ingresso. Ogni volta che la madre stava davanti a lei e faceva il segno della croce, Hildegard percepiva una vicinanza rara e preziosa con una madre devota, la cui fede era testimoniata anche dall'altare mariano custodito nella casa del fabbro del paese.
Era importante, lì avevamo la statua della Madonna, una grande e bella. Poi raccoglievamo i fiori nel prato, ognuno con un vaso pieno dei propri fiori, e spesso partecipavamo alla funzione mariana. La cosa più emozionante era sempre l'ascensione di Cristo, perché lì facevano oscillare Gesù e poi lo tiravano su fino al soffitto, finché scompariva lassù.
Quando Andrea Spiok, nato nel 1941, era bambino, andare più volte in chiesa era una cosa normale. Andreas ricorda bene che, sebbene la domenica potesse dedicarsi ai suoi svaghi, non dimenticava mai le sue responsabilità religiose.
La domenica si andava in chiesa almeno 2-3 volte, la mattina e il pomeriggio, e ancora oggi mi arrabbio un po'. L'osciare era interrotto dalla messa pomeridiana. Prima e dopo c'era poco tempo per fare sport, perché in mezzo c'era l'andare in chiesa. E quella era una cosa che dovevi fare per forza.
Se i bambini arrivavano tardi a messa per distrazione o addirittura saltavano la chiesa di proposito e i genitori lo venivano a sapere, erano guai. Le sgridate non mancavano. Ma poi, almeno durante la confessione, questo piccolo peccato veniva perdonato. Michel dice che tutti i bambini andavano a confessarsi.
E quando il parroco entrava nel confessionale, fuori era un vero caos. A volte si arrivava anche alle mani, poi lui tornava fuori e tutto tornava improvvisamente silenzioso.
C'erano parroci che tenevano d'occhio i ragazzi, come racconta Franz Stockner. Un giorno Franz era andato alla messa della domenica.
Avevamo un parroco che si chiamava Gilli. La messa era sempre alle 9 e alle 10. Quella delle 10 era per gli ospiti o in italiano, non ricordo bene. Comunque da bambino, alla messa delle 9, durante la consacrazione, sono uscito per andare al bagno e lui se n'è accorto. Dopo la messa sono salito un po' su per la strada, ma lui mi ha raggiunto e mi ha detto che dovevo tornare in chiesa per la messa delle 10, perché durante la consacrazione non ero in chiesa e quindi quella messa non valeva. Così sono dovuto tornare indietro e partecipare di nuovo alla funzione.
Ma non tutti i preti erano così severi. Ce n'era uno in particolare che chiudeva un occhio. Certe cose non le prendeva troppo alla lettera. Talvolta anteponeva la vita quotidiana al dovere religioso. Andava in montagna e giocava anche a calcio, come ricorda Michael.
All'inizio gli anziani facevano fatica a capire ogni volta che vedevano il parroco giocare a calcio. E poi lui amava avere una macchina sportiva. Quando c'erano le gare di sci, la messa finiva sempre prima perché doveva andare in canonica a guardare la televisione, che lui già aveva. Una gara di Coppa del Mondo in TV, quella non se la perdeva mai.
Quando Albin Mitterutzner, nato nel 1960, ripensa alla sua infanzia, gli torna in mente un corteo funebre che si snoda da San Leonardo fino al paese, arrivando alla chiesa di Sant'Andrea. Albin è cresciuto al Maso Grunerhof a San Leonardo. Nella frazione c'è sì una chiesa, ma non un cimitero.
Si faceva tutto il percorso, di solito con il carro trainato dal cavallo che portava la bara, e dietro, in accompagnamento, i parenti in preghiera fino alla chiesa. In realtà, fino a pochi anni fa, era così che si faceva, e si impiegava almeno un'ora, a volte anche di più, prima di arrivare alla chiesa parrocchiale vicino al cimitero.
La messa domenicale a Sant'Andrea veniva seguita dagli abitanti di San Leonardo solo nelle feste religiose come ogni Santi, Natale e Pasqua. Passavano anche a visitare le tombe dei defunti.
Tutto questo aveva luogo a Sant'Andrea. Quella era la parrocchia di Sant'Andrea, mentre San Leonardo era una curazia, con un curato che abitava anche nella canonica. Era sempre presente e teneva anche le lezioni di religione, ma durante le grandi feste straordinarie o le processioni ci si recava sempre a Sant'Andrea.
Quando si teneva una processione, questa passava davanti alla casa del fabbro del paese. Helmut Agreiter racconta che un tempo le processioni erano più solenni. Ogni tanto venivano allestiti altari con tappeti, tavoli, statue sacre e fiori. A seconda di quanti vangeli o preghiere venivano letti, c'era un altare anche di fronte al Gasserhof e al fabbro. Il coro cantava ed estate il parroco benediceva per il buon tempo.
Quando c'era una processione, il sacrestano decorava tutto il percorso appendendo delle piante come ornamenti, le tagliava e le sistemava lungo tutto il tragitto. La processione percorreva la strada di Luzon, poi saliva dietro per il prato fino al tabernacolo, scendeva di nuovo per la parte alta della strada di San Leonardo e infine tornava in paese. Le processioni un tempo erano molto più festose.
Quando tutte e sei le campane della chiesa di Sant'Andrea suonavano alle 4 del mattino, allora ogni abitante di Sant'Andrea sapeva che si trattava di un giorno di festa. Paul Profanter conserva vivo il ricordo di quel fragoroso suono degli anni 70.
Si diceva sempre: suonano le campane dell'allarme alle 4 del mattino, dalle 4 alle 4 e mezza. All'epoca c'era ancora il Figil, un omino che faceva il lattoniere e nei giorni di festa sparava sempre dei petardi. Durante la consacrazione sparava dei petardi e anche a mezzogiorno e alle 6 del mattino.
Oggi le persone a Sant'Andrea vanno meno spesso in chiesa. In molte famiglie la sera non si recita più il rosario. Eppure, malgrado una pratica religiosa più discreta, resta indiscutibile il legame profondo che la comunità nutre ancora verso la chiesa.